Il progresso tecnico-scientifico degli ultimi anni ha rivoluzionato la nostra vita. Grazie alla miniaturizzazione dei componenti elettronici e alla capillarità delle reti di connessione, abbiamo cambiato il modo in cui ci informiamo, comunichiamo, lavoriamo, ci divertiamo. Ma il progresso delle scienze umane è comune a tutti gli ambiti del sapere? La medicina, ad esempio, ha compiuto gli stessi passi da gigante che sono stati compiuti in altri ambiti? Nella percezione generale, probabilmente sì. Secondo molti, infatti, la nostra capacità di trattamento delle malattie è aumentata anch'essa in dismisura insieme al progresso nelle altre scienze. Si ritiene comunemente che nell'antichità la vita media fosse di appena 30-40 anni e, tracciando una linea immaginaria da 2000 anni a questa parte, se ne deduce che grazie ai progressi della scienza medica si sia potuti arrivare alla vita media di questi anni. Ma siamo sicuri che è davvero così? Qualche dubbio è lecito se è vero che nella Bibbia si trova scritto che i giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni o, per i più forti, a 80 anni. Quindi, se 3.000 anni fa la vita media era di 70 o 80 anni, questo grande allungamento della vita non sembra esserci stato. Altri segnali ci fanno dubitare di questi progressi. Prendiamo l'esempio del cancro. Nel 1971 il presidente Nixon firmò il National Cancer Act, un ambizioso progetto con cui si delineava la strategia della guerra al cancro, guerra che gli Stati Uniti erano sicuri di vincere. Erano gli anni in cui l'uomo conquistava la Luna, la fiducia nelle potenzialità della scienza era pressoché illimitata e sembrava che qualunque traguardo potesse essere raggiunto, qualunque battaglia vinta. Bastava dedicarci la giusta quantità di denaro. Si trattava allora di circa 200.000 morti all'anno di cancro negli Stati Uniti. Gli investimenti che furono fatti negli Stati Uniti e in seguito anche in altri paesi del mondo occidentale furono a dir poco esorbitanti. Ma come ha scritto nel 2005 in una esemplare lettera aperta un grande oncologo americano Epstein, dopo 30 anni di reclamizzate e ingannevoli promesse di successi, la triste realtà è infine affiorata. Stiamo infatti perdendo la guerra al cancro, in un modo che può essere soltanto descritto come una sconfitta. A distanza di 30 anni, infatti, il numero dei morti di tumore all'anno negli Stati Uniti era più che raddoppiato. Un'altra delle grandi conquiste della medicina, secondo la percezione diffusa, è la scomparsa delle malattie endemiche grazie all'introduzione dei vaccini. Peccato che ad un'analisi un po' più approfondita si scopre che le grandi malattie del secolo scorso erano già in via di estinzione ben prima dell'arrivo dei vaccini, che sarebbero subentrati proprio nella parte finale della curva di scomparsa. E molti autori, fra cui Sherry Tampany o Suzanne Humphries, autrice del libro Dissolving Illusion, sostengono con grande ricchezza di prove e di argomentazioni che furono le migliorate condizioni di igiene e di alimentazione le principali, se non uniche, responsabili del miglioramento della salute e della scomparsa di tali malattie. Nel contempo, come provato da numerosi medici, fra cui l'eroico Andrew Wakefield, l'enorme crescita delle malattie autoimmuni a partire dagli anni 90 sembra essere collegata proprio all'aumento del numero dei vaccini. Lo ripetiamo, i vaccini avrebbero causato un peggioramento dello stato di salute, non un miglioramento. Per quale motivo le case farmaceutiche hanno chiesto e ottenuto una immunità civile e penale per i danni da vaccini? E questi danni non devono essere tanto trascurabili se nei soli Stati Uniti sono già stati pagati dallo Stato oltre 4 miliardi di dollari in compensi ai danneggiati da vaccino. Come ha sentenziato un tribunale USA, i vaccini sono inevitabilmente insicuri. Riguardo ai vaccini, poi, è da segnalare un'altra preoccupante costante. Ogni volta che un medico, uno studioso, uno scienziato prova a sollevare dei dubbi, vuoi sulla loro efficacia o sulla loro sicurezza, viene pesantemente sanzionato o addirittura radiato dall'ordine, come è successo alla dottoressa Judy Mikovits, oltre al già citato Andy Wakefield, o al nostro Roberto Gava, o Gabriella Lesmo, o al dottor Miedico, e a sempre più medici che si vedono privati del loro lavoro, al quale hanno dedicato una vita intera di studi e di passione, per non essere pienamente allineati alla versione medica ufficiale. E questo, insieme all'immunità per le case farmaceutiche, solleva un'ombra di sospetto sulla buona fede della scienza medica, o almeno quella attuale. Quest'arte millenaria ha conosciuto infatti agli inizi del secolo scorso un importante punto di svolta, coinciso con la creazione dell'AMA, prima, American Medical Association, e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Grazie all'intervento di potentati economici, la medicina venne imbrigliata in rigide istituzioni che stabilivano cosa era giusto e cosa no, cosa si poteva dire e cosa no, e quindi chi poteva stare dentro e chi doveva essere messo fuori. In particolare, venne eletta come unico tipo di medicina quella allopatica, dove in sostanza la malattia viene vista e affrontata come un soggetto pensante, autonomo, dotato di propri fini e scopi contro la salute umana. Ignora poi le cause della maggior parte delle malattie e indica generiche con cause o fattori di rischio che sono gli stessi per quasi tutte le malattie. Abitudini alimentari, familiarità, sedentarietà, fumo. È stato detto che alla fine le cause di tutte le malattie si possono ricondurre ad una delle tre G: genes, germs or God. Genes, cause genetiche, familiarità, ereditarietà, in una parola, sfortuna. Sei nato così, nella tua famiglia c'era questa predisposizione e te la devi tenere. Ma come? Il nostro corpo è difettoso? Quando ci dicono che il tumore è dovuto ad una proliferazione di cellule impazzite, ci stanno implicitamente dicendo che, oddio, il creatore ci ha fatti male o l'evoluzione non sia stata poi così efficiente nel migliorare la specie. Vedremo più avanti che questa sorta di predestinazione scritta nel patrimonio genetico di ciascuno di noi è falsa e fuorviante, come scoperto con l'epigenetica di Bruce Lipton. L'alternativa è la seconda G, i germi o elementi patogeni in generale, virus, batteri, microbi, funghi. La teoria è che il sistema immunitario, una sorta di esercito di difensori della nostra salute, tiene a bada i germi nelle persone sane e soccombe in quelle malate, per cui la nostra salute sarebbe il risultato di una vittoria, di una battaglia continua che comincia il primo giorno di vita e finisce con la morte. Modello che non ci convince, anche perché si rivelerebbe un'arma a doppio taglio, un boomerang. Noi cerchiamo di avere un sistema immunitario sempre più forte, salvo poi pentirci quando questo, nelle cosiddette malattie autoimmuni, si rivolta contro di noi stessi. E allora, come fidarsi di una scienza medica che non è in grado di fornirci le spiegazioni sulle cause delle nostre malattie? Perché in fondo non le ha capite. Per comprendere come funzioniamo, cos'è la malattia, ma soprattutto come si raggiunge uno stato di piena salute, bisogna ripartire dall'osservazione di quello che ci circonda, dalla natura e dal nostro corpo.